Allora, questa sera volevo un attimo sottolineare qualche aspetto in linea con quello che abbiamo detto e lo scopo che lo Spirito Santo sta cercando di perseguire nella nostra vita, ma in particolare nella nostra comunità, cioè quella di trasformarci progressivamente da una nave da crociera a una nave da battaglia, da guerra, che combatte certamente in maniera diversa dalle navi di battaglia della logica di questo mondo, ma che pur sempre combatte, va verso una direzione, raggiunge degli obiettivi, supera degli ostacoli e ottiene delle vittorie. Quindi vogliamo partire come punto di riflessione iniziale da quella parte della scrittura di Seconda Corinzi, capitolo 10, Seconda Corinzi, capitolo 2, verso 10. E vogliamo leggere insieme, ci fermeremo su alcune riflessioni. A me piace dare degli spunti iniziali, probabilmente poi continueremo in maniera più approfondita, ma cerchiamo di capire di che si tratta, cerchiamo di capire che battaglia dobbiamo combattere, cerchiamo di capire che armi Dio vuole che usiamo e che armi Dio vuole che non usiamo. Io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo, io che quando sono presente tra di voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti. Scusate, allora con i numeri non sono. Capitolo 10. Non vi preoccupate. Non stavo inventando una nuova parola. Quindi Seconda Corinzi capitolo 10, verso 1. Io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo, io che quando sono presente tra di voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti, vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente con quella fermezza con la quale intendo agire contro taluni che pensano che noi camminiamo secondo la carne. Dal verso 3 ora ci concentriamo. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Questa scrittura, se ci riflettiamo, ha due applicazioni fondamentali. Quella più evidente, per cui l'Apostolo Paolo viene usato dallo Spirito Santo per scrivere, è gestire la leadership, la responsabilità nei confronti delle persone che curiamo, cioè armi da usare per aiutare gli altri, per determinare un cambiamento negli altri, per spingere gli altri alla santificazione, quindi armi da usare nella nostra relazione di aiuto. Riguarda invece il modo di gestire il rapporto con le nostre fortezze, con i nostri ragionamenti orgogliosi e carnali. E quindi un'arma per usarla all'esterno, un'arma per usarla all'interno. Sia nell'uno che nell'altro caso abbiamo però bisogno di riflettere in maniera da usare la sapienza di Dio per ottenere dei risultati veri, dei risultati chiari in questo combattimento. Perché la sottolineatura è che sebbene viviamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne. Se ci state attenti, la prima parte di questa lettura ci fa notare qualcosa di particolare, cioè la difficoltà dell'Apostolo Paolo di conciliare da una parte l'umiltà di una sapienza che viene dall'alto, sappiamo pura, pacifica, mite, arrendevole, eccetera, eccetera, dall'altra parte la sua autorità o la responsabilità che aveva nel formare i suoi discepoli. Infatti sembra quasi che lui abbia paura di parlare a faccia e preferisca scrivere. Questo è un esempio che sto cominciando a seguire, a me non piace molto scrivere, però ho notato certamente che quando scriviamo, e voglio darvi questo suggerimento, quando noi dobbiamo tante volte comunicare con una persona e dirle qualcosa di importante, senza, diciamo, essere coinvolti tante volte in maniera forte dalla sua presenza, senza poi dire cose che non vorremmo dire e lasciarci prendere da qualche cosa che non sia che il risentimento o altre amarezze, allora è preferibile scrivere in maniera tale da poter essere chiari, da poter realmente esprimere degli stati d'animo anche forti, ma dosati con l'equilibrio di Dio. Quindi questo è già un primo suggerimento. Paolo lo faceva, lui preferiva scrivere fortemente, anche se poi diceva non costringetemi, ecco, nel momento in cui non ricevete questo scritto poi dovrò in qualche modo preoccuparmi di essere fermo, determinato anche di presenza. Quindi doveva conciliare, e questo capite bene che chi si occupa di cura d'anime, chi si occupa di dare aiuto agli altri, deve riuscire a mediare, a trovare una via di mezzo tra l'umiltà, tra la dolcezza, la mansuetudine che tipica della sapienza che viene dall'alto, dicevo, ma dall'altra parte la responsabilità, l'autorità con cui noi cerchiamo di discepolare. Quindi Paolo deve conciliare questo aspetto, lo voglio sottolineare perché è importante e ci fa capire come è difficile poi occuparci dei problemi degli altri. Perché poi finisce che noi ci occupiamo dei problemi degli altri, ma gli altri diventano dei problemi. Allora direttamente ce ne occupiamo eliminandoli, no? Non eliminando i problemi degli altri, eliminiamo gli altri, e questo sicuramente non è quello che Dio fa nei nostri confronti, non è quello che Lui vuole che facciamo nei confronti degli altri, ma non è neanche quello che Lui vuole che facciamo nei nostri confronti. Nel momento in cui non riusciamo a cambiare certe cose nella nostra vita, sapete, tanti cristiani, proprio oggi c'era una parola in tal senso, si sono sentiti incapaci, si sono sentiti vulnerabili, si sono sentiti fragili e si sono autoeliminati. Attenzione, non sto parlando di suicidio. Ma sto parlando, si sono estraniati e hanno detto: Dio, tu non ti puoi servire di me perché io sono troppo fragile, troppo debole, troppo inutile. Si sono autoeliminati dall'essere in prima linea, si sono autoeliminati dall'essere lì a lodare il Signore perché si sono in qualche modo ritenuti incapaci, indegni forse, e quindi si sono, sì, magari continuano a venire in chiesa, però si sono messi un passo, due passi, tre passi indietro perché pensano di non poter superare quel momento. Quindi è importante capire come Paolo cercava di conciliare da una parte il suo essere tenera nutrice, questa è un'altra espressione bellissima che lo stesso Apostolo userà, ricordate in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, verso 6, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo: e noi non abbiamo cercato la gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità, invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. E questo è un aspetto importante, è un'arma fortissima da una parte, ma non può essere l'unica modalità con cui noi ci approcciamo, con cui combattiamo, tenera nutrice da una parte, ma poi paternità e correzione che determinano sicuramente dei cambiamenti nella vita delle persone. Certamente io, se voi immaginate una nutrice, uno che sta allattando, non esprimerà un giudizio, una correzione sul bambino. In quel momento sta allattando, sta cercando di dare vita, ma il bambino poi nel crescere acquisirà certe abitudini e quindi non potrà stare sempre attaccato al seno, anche se ci sono alcuni bambini che vorrebbero anche a 30 anni stare ancora attaccati al seno della madre, non nel senso reale del termine, ma capite bene. Ma poi c'è una correzione, c'è una paternità che bisogna esprimere per portare gli altri a crescere. E anzi, l'Apostolo Paolo poi esprimeva questo in tante parti, ma una ne voglio leggere, che è dello scrittore alla lettera agli Ebrei, dove dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le anime vostre come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Quindi questa mediazione è importante quando ci occupiamo, quando combattiamo una battaglia contro i nemici che sono i problemi degli altri e contro i nemici che sono i problemi nostri. Una sapienza che nasce dall'amore, che spesso abbiamo sottolineato e non è inutile sottolinearlo ancora leggendo Giacomo 3,13. Chi fra voi è intelligente e saggio? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Infatti, dove c'è invidia, attenti a questo verso perché poi ci servirà a capire, faremo un esempio in particolare con un'arma negativa da distruggere nella nostra vita, quindi tenete presente questa parte del verso. Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La sapienza che viene dall'alto invece è pura, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Quindi ancora una volta Paolo doveva mediare la sapienza che viene dall'alto, e lui era un innamorato della sapienza di Dio, quindi era mite. E infatti all'inizio esordisce: io vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Quando sono tra di voi sono umile, però nello stesso tempo poi col bisogno di correggere, di determinare un cambiamento nella vita degli altri. Perché la grazia, lo sappiamo, è il dono meraviglioso di Dio, ma la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, Tito 2,11, si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro Dio grande Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Paolo scriveva a Tito e gli diceva: parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Quindi, come vedete, ancora la mediazione tra l'umiltà con cui si relazionava, essere tenera nutrice, aiutatore dell'allegrezza altrui, dice in un'altra parte, ma nello stesso tempo capace di riprendere, capace di correggere, capace di formare dei discepoli. Questo sicuramente è un aspetto importante che cogliamo nella vita di Paolo e vogliamo fare nostra. E alla luce di quest'ultima considerazione siamo esortati quindi a non aspettare passivamente il cambiamento degli altri o il cambiamento nostro. C'è una convinzione nel mondo cristiano che esaspera il concetto che quando Dio vuole, io cambierò. Non so se l'avete mai sentito dire questa cosa. Quando Dio vuole, come a dire che deve volere Dio. Ma non è vero! O meglio, è vero fino a in parte, cioè nel senso che ci sono cambiamenti che ci vengono richiesti a un livello di crescita spirituale, ci sono cambiamenti che ci vengono richiesti a un altro livello, come viene richiesto a uno che si prepara nelle scuole elementari di fare certi compiti, a uno che si prepara alle scuole medie altri compiti, al liceo altri compiti, all'università altri compiti. Quindi c'è una gradualità. Quindi se Dio vuole, non riguarda il fatto che Dio possa non volere un cambiamento nella tua vita, ma riguarda semplicemente il livello di crescita per cui già dovresti essere in grado di sviluppare quel cambiamento. Quindi non c'è questa passività nel cristianesimo, non c'è questo aspetto in cui noi diciamo, va bene, quando Dio glielo farà capire. È vero, Dio deve fare capire le cose a ognuno di noi, ma ognuno di noi è chiamato anche a collaborare con quest'opera e a cercare di fare capire agli altri come certe cose non vanno, non funzionano. Siete d'accordo? E questo, diciamo, è importante, mediare questa azione, ed è importante capirlo perché non solo questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere quando dobbiamo aiutare qualcuno all'esterno, ma è l'atteggiamento che dobbiamo avere anche quando ci combattiamo delle battaglie interne in cui i nemici sono qui dentro la nostra testa. Quindi non aspettare passivamente il cambiamento nostro o degli altri, ma combattere con armi spirituali. Vediamole un attimo, comprendiamo un attimo insieme queste armi prima di usarle contro le fortezze nostre e contro le fortezze altrui. Usate male queste armi, se le usate male contro gli altri o nei confronti degli altri, causeranno ferite, causeranno dipendenza morbosa, causeranno spirito di controllo, causeranno rapporti formali, in ogni caso non crescita. Usate male nei nostri confronti, anche lì faranno danno. Se noi cerchiamo di usare delle armi, delle difese contro quelle cose che non vanno in noi, ma delle armi che sono carnali, anche lì come conseguenza avremo sdoppiamento di personalità, avremo disturbi d'ansia, avremo disturbi depressivi, avremo religiosità formale, esteriore, in ogni caso non ci sarà un vero cambiamento. Sapete che la maggioranza dei disturbi d'ansia, di attacchi di panico e di altro genere derivano dal tentativo fallito di separare bene e male dentro di noi? Cioè noi cerchiamo di levare il male, di levare l'irrazionale, di vincere il nemico, ma in realtà poi rimaniamo imprigionati in delle trappole più grandi. Ecco perché abbiamo bisogno di capire quali sono le armi per combattere il male dentro di noi, per combattere il male fuori di noi, perché se lo combattiamo con armi carnali, e l'Apostolo Paolo sottolineava, le nostre armi non sono carnali. E lui l'aveva fatto l'esperienza di usare delle armi carnali quando era religioso. Voleva distruggere i cristiani nel nome di Dio. Vedete che cosa strana. E si era convinto, e lui li distruggeva pensando di fare un lavoro per Dio. E quante volte noi pensiamo di fare un lavoro per Dio e invece stiamo facendo un lavoro carnale che ci distrugge e che distrugge gli altri. Abbiamo bisogno di comprendere meglio perché Dio vuole fare un lavoro bellissimo attraverso ognuno di voi. E quindi vuole darvi una chiarezza, e voglio fermarmi in particolare su una definizione, su un aspetto di questo argomento, perché è un argomento che chiaramente si estende in maniera grande. Armi carnali uguali sistemi di difesa, offesa anche, motivati da spinte carnali, cioè modalità con cui ci difendiamo o attacchiamo i nemici interni o esterni. armi prodotte dall'influenza più o meno cosciente dei frutti, o dovremmo chiamarlo meglio delle opere della carne, sulla nostra mente e quindi sui nostri comportamenti. E questo subito per capire bene quali armi non dobbiamo usare prima, subito ci trasferiamo in Galati 5,19, che ci fa capire come certe attitudini della nostra carne possono influenzarci e possono creare delle armi carnali in noi. Ora, delle opere della carne sono manifeste, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, otto, no. Invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Tralasciando di esaminarle una per una, poi vi prenderete voi la briga di capire come ognuna di questa, o forse lo faremo insieme qualche volta, come ognuna di questa spinta carnale può produrre dentro di noi realmente delle fortezze incredibili, degli arsenali incredibili in cui non solo ci facciamo del male, ma facciamo del male agli altri. Quindi, tralasciando di esaminarle una per una, possiamo fare un'esemplificazione con una sola di esse. Ne prendiamo una a caso, semplicemente per farvi capire come funziona questo meccanismo e per farci capire anche come realmente possiamo essere liberati, e questo poi si può applicare a tutto. Riprendiamo il verso di Giacomo, che diceva, se ricordate, 3,16, infatti dove c'è invidia, no, quella è un'erba, invidia e contesa, che poi, guarda caso, sono strettamente collegate, vedremo subito, l'invidia alla contesa. Poi c'è disordine e poi cattive azioni. Guardiamo un attimo, cerchiamo di mettere una lente d'ingrandimento velocemente questa sera su questa dimensione carnale che si chiama invidia, dove almeno ci sono almeno due comandamenti dei 10 comandamenti che la riguardano. Non rubare, perché tante volte il rubare non è solamente finalizzato a non poter mangiare, ma è rubato, è desiderato a desiderare la roba degli altri, invidiare la ricchezza degli altri, quindi dice no, un poco giustamente me la devo prendere io. E per i cattolici 2 comandamenti, quindi diventerebbero 3, non desiderare la donna degli altri, non desiderare poi le cose degli altri, eccetera. L'invidia, questo desiderio, questa tendenza che in qualche modo ci può condizionare tanto. Vogliamo vedere questa un attimo questa sera per capire come questo meccanismo dell'arma carnale si può generare in noi e come può creare una fortezza e come Dio invece vuole liberarci da queste fortezze e farci usare delle armi spirituali per vincere l'invidia in noi e per vincere l'invidia negli altri. Amen. Volete vincere questa battaglia? Amen, alleluia. Guardiamo in faccia l'invidia. Che faccia c'ha l'invidia? Gialla o verde? Verde. Subito mi balza lo sguardo al trattato più grande di psicologia applicata, che è la Bibbia. Qualcuno diceva che è Freud, no? Che è la Bibbia, che ce ne dà subito una descrizione precisa, chiara, sintetica. Dice: un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Carie delle ossa, uno quando pensa a carie pensa sicuramente ai denti, e già sono molto seccanti, ma immaginate la carie delle ossa, cioè della struttura portante del nostro corpo, un tormento nella nostra struttura ossea, la struttura di base, cioè le ossa che ti friggono, le ossa che ti tormentano, altro che artrosi. L'invidia è un tormento interiore che tende
alla contesa, al disordine, abbiamo letto, e alle cattive azioni.
Un'altra immagine, in Atti 5,17, c'era una scena bellissima, il popolo magnificava gli apostoli, che erano canali meravigliosi di miracoli, Pietro veramente era usato da Dio in una maniera incredibile, un sacco di guarigioni, un sacco di cose bellissime, e i sommi sacerdoti che facevano? Il sommo sacerdote, e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Vedete già come funziona l'invidia? Che cosa era in quel momento quelli che li disturbava? Solamente il miracolo? Anche, ma era il fatto che non fossero loro a fare quel miracolo. E questo gli bruciava dentro, volevano essere al posto degli apostoli, volevano essere al posto di Pietro in quel momento per avere la magnificazione del popolo, per avere il sostegno, per essere al centro dell'attenzione, e quindi a quel punto, non potendo essere loro al centro, misero fuori gioco gli apostoli. Poi sapete che lo Spirito Santo li liberò, ecco, ma l'invidia produce queste cose nella nostra vita. Leggiamone una definizione, per ora mi sono fissato, direte qualcuno di voi, andiamo verso la conclusione di questa breve riflessione, nella enciclopedia libera che trovate sul web, che si chiama Wikipedia, leggiamo un attimo la definizione, come è collegata realmente a questo sentimento che questa sera lo Spirito Santo, sento nel cuore, vuole distruggere in alcuni di noi, e forse un po' in tutti di noi, ma in alcuni in particolare, per renderti capace di buone azioni, capace di amore, capace di non distruggere quello che non puoi avere. L'invidia, leggo ora, state attenti, oggi è più uno studio che una predicazione, è un sentimento malevolo, siete d'accordo? Come dice, una bella invidia? No. Nei confronti di un'altra persona o gruppo di persone che possiedono qualcosa che l'invidioso non possiede. Essa si caratterizza come desiderio ambivalente, significa doppio, con doppia inclinazione, di possedere ciò che gli altri possiedono, oppure, guarda caso, che gli altri perdano quello che possiedano. Quindi riflettete, l'invidia non dice solamente vorrei avere quello che tu hai, ma dice anche, alla fine, se tu non ce l'hai sono contento, quindi se tu lo perdi io non ti invidierò più. Certo, non invidierò il tuo fallimento, sicuramente, però invidio i tuoi soldi, invidio il tuo potere, invidio la tua ricchezza, eccetera, eccetera. Alla base dell'invidia, state attenti, c'è generalmente la disistima, cioè il non considerare il proprio valore e l'incapacità di vedere le cose e gli altri prescindendo da se stessi. In questo senso si può affermare che l'invidioso è generalmente frustrato, egocentrico, capace di rapportarsi agli altri soltanto in maniera competitiva, non riesce a relazionarsi con l'altro in maniera tranquilla, pacifica, ma in maniera conflittuale. Insomma, uno che prima o poi si sciarria con tutti, detto in maniera semplice. E io, se vado indietro nel tempo, vedo che questa bella tendenza è stata una mia compagna forte di vita, perché non credendo a quello che Dio aveva messo in me, non valorizzando l'opera di Dio in me, non credendo alla ricchezza, al cuore nuovo, in qualche modo io volevo essere sempre qualcuno diverso da me. Vedevo un ministero nuovo perché non sono come lui, vedevo un altro perché non sono come lui, vedevo un altro perché non sono... Non so se vi è capitato mai di desiderare di essere un'altra persona che ritenete molto più in gamba spiritualmente, che magari ha altre capacità buone che vorreste avere. E l'invidioso assume spesso atteggiamenti e comportamenti ben precisi e quindi riconoscibili. Tra i più tipici comportamenti dell'invidioso c'è il disprezzo dell'oggetto invidiato. Questa cosa che io non ho, comunque non mi piace e non vorrei averla. Non so se vi capita. No, io non vorrei mai comandare. No, non vorrei mai, assolutamente, lontano da me. Io voglio essere sempre dipendente dagli altri, in un occhio. Questo ci riporta alla famosa storia, che non è biblica, della volpe e l'uva, ricordate? La favola di Esopo, dove non potendo raggiungere l'uva, la sapete tutti, però può essere che qualcuno non la sa, non potendo raggiungere l'uva, non potendo riuscire a prenderla, disse a se stessa: è acerba. Quindi alla fine non ci perdo niente nel non raggiungere. Tante volte nel meccanismo di invidia che c'è in noi c'è questa modalità in cui diciamo che l'oggetto alla fine è brutto, non ci interessa, fa schifo, ma chi lo vuole questo oggetto? Ma questo spesso risponde a un desiderio di raggiungerlo. L'invidioso può rivolgere la propria invidia non solo verso oggetti materiali, ma anche verso presunte doti possedute dall'invidiato. Per esempio un'avvenenza, un'intelligenza, una capacità, un fascino. In ogni caso l'invidioso come reagisce? Tentando di disprezzare l'invidiato, perché ai suoi occhi l'invidiato è colpevole di evidenziare ciò che tu non hai. È chiaro fino ad ora? Chi ha qualcosa è colpevole di fare vedere che tu non ce l'hai. Quindi mette in evidenza una tua carenza. Ma se non comprendiamo la grazia di Dio, se non comprendiamo il dono particolare che Dio ha fatto a ognuno di noi, se non comprendiamo bene il progetto di Dio, noi continueremo sempre a invidiarci, a voler essere nel ruolo dell'altra persona. E la cosa incredibile è che io, quando facevo così e poi magari riuscivo a essere nel ruolo dove volevo, mi dicevo: chi mi ci ha portato poi? Perché quando tu non ci sei nella situazione la invidi, quando ci sei poi ti accorgi di quello che realmente è e capisci che la cosa più bella è essere quello che Dio ti ha fatto essere. È importante quello che sto dicendo questa sera, non è una lezione di psicologia, ma è qualcosa che lo Spirito Santo vuole farti vedere chiaramente, perché spinto dalla tua invidia, tante volte non cosciente, perché queste cose non sono necessariamente coscienti, tu potrai fare cose che sono contrarie. L'invidia può provocare uno stato di profonda prostrazione. In alcuni casi l'invidioso può assumere comportamenti molto aggressivi e il tentativo di sminuire l'invidiato raggiunge toni esasperati, arrivando a un pubblico disprezzo, alla pubblica derisione, come a dire: io sto male per colpa tua, perché tu metti in luce la mia inferiorità, allora devo assolutamente evidenziare le tue mancanze, i tuoi difetti, facendoti sentire ridicolo, farò in modo che anche tu soffra. È sottile questo, fratelli. Io ho dovuto chiedere perdono tante volte a Dio di avere in qualche modo desiderato il male. Morse tua vita mea, alziamoci in piedi. E molti dei nostri comportamenti, senza che ce ne rendiamo conto, tante volte sono condizionati da questa invidia. Quando per esempio parliamo male dell'autorità, sia secolare ma anche spirituale, questo potrebbe essere collegato ancora a un nostro problema. Noi vorremmo essere al suo posto e allora, siccome non possiamo essere al suo posto, lo dobbiamo distruggere. Ci sono meccanismi strani nella nostra vita, ma lo Spirito Santo vuole metterli in evidenza, perché ti vuole fare vedere che il tuo dono, la tua chiamata, il tuo percorso è il migliore per te. Non hai bisogno di paragonarti rispetto agli altri, non hai bisogno di imitare gli altri tranne nel bene, non hai bisogno di cercare i doni degli altri. Tu sei specifico, hai una tua dimensione, non hai niente da invidiare a nessuno, come si suol dire. Questo è quello che Dio ti sta dicendo. Ma spesso nella nostra sofferenza interna, nel nostro essere, desiderare di essere altri o di avere quello che hanno gli altri, tante volte, non avendolo secondo noi, attacchiamo gli altri, mettiamo in ridicolo gli altri, parliamo delle difficoltà degli altri, sottolineiamo le cadute degli altri, non proteggiamo la nudità del nostro fratello. Questo nasce dall'invidia. È bene che tu lo riconosca, è bene che tu lo capisca, perché sennò tante volte sarai uno strumento di distruzione anziché di edificazione. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Diceva ancora l'apostolo Giacomo 4:1. Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Hai bisogno di riconoscere che l'invidia è una tua nemica. Non puoi abbracciarla, non puoi lasciarlo operare nella tua vita. Stiamo parlando dell'invidia perché il Signore mi ha detto parlo dell'invidia. Potevo prendere qualche altra cosa di queste tendenze carnali, ma questa sera Dio mi ha detto sottolinea questo aspetto, perché è un aspetto che tante volte condiziona l'invidia è un esempio di spinta carnale che se non distruggiamo ci distruggerà. L'invidia più o meno cosciente costruirà nella nostra vita delle fortezze supportate da ragionamenti e da tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. E questa sera, concludendo, fratelli, dobbiamo identificare i pensieri, i sentimenti che stanno alla base di questa fortezza e imprigionarli, sottomettendoli a Cristo, mortificandoli attraverso lo Spirito. Cosa vuoi fare con la tua invidia? Cosa vuoi fare con questo sentimento che ti ha lavorato internamente, soprattutto quando hai incontrato delle persone che avevano più fama, più successo, più soldi, più approvazione, più benedizione di te, e hai cominciato a dire io voglio essere come loro, io vorrei essere come loro, e perché non sono come loro? E tante volte, non potendo essere come loro, in qualche modo hai desiderato sotto sotto che le cose gli andassero male, così male come un mezzo gaudio. È possibile questo, avviene, non è una cosa strana. La nostra mente è congegnata in questa logica perversa, ma lo Spirito Santo vuole farti vedere questa sera questa fortezza, perché tu decida realmente di tirarla giù, perché tu possa chiedere perdono a Dio questa sera per la tua invidia e per non avere creduto che il posto che Dio ti ha dato è il migliore per te, e che solamente camminando con Lui, se leggete quel capitolo più avanti, poi finisce, non è raccomandato chi si raccomanda, ma chi Dio raccomanda. Tante volte noi vogliamo avere il nostro curriculum, pensiamo di essere più in gamba degli altri e ci lamentiamo e invidiamo quelli che con un curriculum inferiore sono arrivati più avanti. Dio ti sta dicendo, io voglio raccomandarti. Beati quelli che sono se stessi e non desiderano essere al posto di altri,
Per me è stata una beatitudine quando l'ho capito, ma ce n'è voluta, non è stata una lotta semplice, e so che non sarà una lotta semplice nella vostra vita, ma lo Spirito Santo questa sera vuole dare un colpo a questa fortezza che ti ha condizionato, che ti ha impedito di credere che così come sei fatto in una maniera meravigliosa, non hai bisogno di invidiare gli altri. Chiediamo insieme perdono al Signore, perdono, ma crediamo veramente che attraverso lo Spirito Santo questa fortezza crollerà nella nostra vita e che non metteremo più in cattiva luce gli altri, che non sottolineeremo le defaillance, le cadute, le nudità dei nostri fratelli, soprattutto quelli che vorremmo diventare, quelli che sono sopra di noi, perché quella è la tentazione più forte, di sottolineare gli sbagli che fanno i leader. Ma quando sarete leader, perché tutti siamo chiamati in qualche modo ad essere responsabili, comprenderete, comprenderete. Io prima non comprendevo e attaccavo tutti, ma il Signore poi mi ha attaccato e ha vinto Lui. Non ci ho potuto. Comprendi questa sera, fratello, sorella, e prega insieme a me, perché questo mostro sottile che è l'invidia, che ti ha condizionato, possa essere distrutto. Identificalo, guardalo in faccia, non lo mascherare con altre attitudini, guardalo in faccia e di a te stesso e a Dio: Signore, io voglio vincere ogni invidia. Io so che alcuni di voi già lo hanno vinta questa battaglia, e proprio quando l'avete vinta Dio comincia a manifestare la sua gloria nella vostra vita, proprio quando non vi è interessato più avere autorità, Dio vi ha dato autorità, proprio quando non avete più voluto essere nei posti di primi posti, Dio vi sta mettendo in prima linea, ma perché voi avete smesso di invidiare il successo degli altri. Alleluia, Signore, ti preghiamo questa sera. Grazie perché possiamo identificare questa dimensione carnale, questa dimensione orgogliosa che si eleva orgogliosamente, che giudica, che condanna gli altri. Grazie perché la possiamo giudicare insieme a te e possiamo veramente permettere che il tuo Spirito metta a nudo questa cosa nella nostra vita, la possiamo confessare a te e possiamo decidere, possiamo prendere una determinazione ravvedendoci di non cedere più alla pressione dell'invidia nella nostra vita. Via spirito d'invidia, via spirito d'invidia che hai prodotto conflitti in me, che hai prodotto disordine, che hai prodotto cattive azioni. Via spirito di invidia dalla mia vita. Io voglio essere mansueto, umile di cuore, come il mio Salvatore, come il mio Signore Gesù. Alleluia, alleluia, Signore, alleluia. Padre, grazie, Signore, grazie nel nome di Gesù, grazie nel nome di Gesù. Amen, amen. Amen. Alleluia.